E in attesa appunto della conclusione della partita di Serie A tuttora in corso tra Juventus e Inter, risultato, lo ripeto, parziale 2-0 con reti di Bonucci e Morata su rigore. Parliamo invece adesso di A-League e vediamo innanzitutto i risultati.
Esatto, vediamo i risultati. Sono.
Wellington Phoenix, Melbourne City
Scusate.
2-1, Western Sydney Wanderers, Perth Glory 2-1, Adelaide United, Brisbane Roar 3-0, Melbourne Victory, Sydney FC 1-1 e invece i Central Coast Mariners che hanno ospitato i Newcastle Jets sono stati battuti per 1-0.
E dunque prosegue la striscia positiva dell'Adelaide United, imbattuto da 13 giornate, salito al secondo posto grazie al successo di sabato contro il Brisbane. Alle loro spalle il KO del City a Wellington e il pareggio tra Victory e Sky Blues mantiene ancora incerta la corsa ai playoff.
Infatti vediamo la classifica insieme: Western Sydney Wanderers 38 punti, Adelaide United 36, Brisbane Roar 35, Melbourne City 32, Melbourne Victory e Sydney FC 30, Perth Glory 28, Newcastle Jets 26, Wellington Phoenix 22, chiudono i Central Coast Mariners con soltanto appunto 12 punti. Allora, in testa alla classifica risalgono appunto i Western Sydney Wanderers che approfittano della sconfitta del Roar e tornano alla vittoria dopo un mese, piegando per 2-1 il Perth Glory che si era presentato a Parramatta dopo 5 vittorie consecutive. Di questa e delle altre gare abbiamo parlato poco prima dell'inizio del programma con l'esperto di calcio australiano Joe Russo. Lo ascoltiamo al microfono di Dario Castaldo.
Sì, infatti è stata una partita difficile per i Western Sydney, vinta soltanto con un gol all'85esimo di Brendan Santelab. Con questa vittoria dei Wanderers, infatti, loro possono interrompere la serie di 5 vittorie consecutive del Perth Glory. Tutto è successo nel secondo tempo. Al 62esimo, Romeo Castellani ha portato in vantaggio la squadra di casa e praticamente subito dopo l'altra lato del campo c'è stato un fallo in aria di Topor Stanley su Harold e l'arbitro ha concesso il rigore trasformato molto bene da Andy Keogh. Perciò nello spazio 2 minuti, 2 reti e la gara era sull'1-1. Poi questo bellissimo gol di Brendan Santelab alla fine per i padroni di casa. Da notare per i Wanderers, Vidus ci ha lasciato il campo infortunato al 10° minuto, veramente un infortunio non grave ma un infortunio che potrebbe dare un po' di fastidio ai Wanderers nelle ultime giornate.
Ricordiamo che ne mancano 6 alla fine della regular season e clamorosamente, Joe, se Sydney non avesse battuto in extremis Perth, in testa alla classifica avremmo avuto l'Adelaide United che non aveva vinto nessuna gara delle prime 8 del campionato, ma adesso è in una striscia positiva che dura addirittura dal 28 novembre, 13 risultati utili consecutivamente per la squadra di Guillermo Amor che ha battuto nettamente Brisbane Roar per 3-0 nel match di sabato. Com'è andata la partita e a questo punto quante chance dai ai Reds di aggiudicarsi il Premier's Plate?
Ma è una partita veramente molto interessante, completamente a senso unico a favore dell'Adelaide United. Per quanto riguarda la possibilità di aggiudicare la Premier's Plate, c'è una grandissima possibilità. Infatti, vediamo, come hai detto tu, una striscia positiva di 13 partite, 13 partite imbattute per l'Adelaide che all'inizio della stagione stentava a partire un po', andava molto molto male sotto la nuova gestione di Guglielmo Amor. Per quanto riguarda il Brisbane Roar, sono adesso 3 partite senza vittorie. Forse c'è qualche problema in casa lì del Roar. Con questa vittoria l'Adelaide ha ovviamente fatto questo sorpasso in classifica proprio ai danni del Brisbane Roar. L'Adelaide in classifica ne ha 36 punti, il Brisbane ne ha 35. E per quanto riguarda l'incontro, al 38esimo Bruce Kamau ha portato in vantaggio l'Adelaide, il suo secondo gol in 2 partite. Poi nel secondo tempo, al 50esimo, Bruce Cite ha raddoppiato per l'Adelaide e poi all'81esimo Sanchez ha raccolto questo rimpallo. Dopo un tiro di Gite, respinto al portiere, ha messo in rete. Quasi 13.000 spettatori presenti sugli spalti, ma vittoria convincente, vittoria meritata per l'Adelaide United. Veramente c'è grandissima possibilità che potrebbe anche agganciare e anche fare un sorpasso al Western Sydney in queste ultime giornate di stagione regolare.
Insomma, abbiamo parlato di questa trasformazione in corso d'opera dell'Adelaide United, che è diventata davvero una corazzata. Ascoltiamo al riguardo l'attaccante dei Reds, Stephen Mauch.
So we don't really look at it that way, but it's excellent that the form's continued, and I think that if we keep playing like this, compact defensively, we're playing a little bit more on the counter, but that's not a plan, it just happened, and we're beating teams comfortably, so it's very good for us.
Queste dunque le parole di Stephen Mauch, ma se tu, Joe, dovessi trovare davvero la ricetta vincente di Amor, che cosa è cambiato durante la stagione per rendere i Reds così imbattibili?
ma forse hanno adattato un nuovo metodo di amore. Ovviamente Joseph Gambauer è un grandissimo personaggio sulla panchina dell'Adelaide, un allenatore stimato molto dai giocatori. È entrato questo Guglielmo Amore, aveva dei problemi anche con la lingua inglese, parlava tramite un interprete. Rimanendo qui per diversi mesi si sono notevole il miglioramento nel suo inglese e forse anche questo ha fatto un po' la differenza. Per l'Adelaide bisogna anche adattare una zona nuova che arriva e forse Amore aveva dei metodi europei che non erano ben conosciuti qui all'Adelaide United.
Ricordiamo che l'Adelaide veniva dalla gestione di un altro tecnico che, così come Amore, era di origine spagnola, aveva qualche problema con l'inglese e aveva comunque lasciato una ottima impressione, Joseph Gombau, e che lo stesso Amore tuttora, quando può, continua ad avvalersi di un interprete in conferenza stampa. Adelaide United, come detto, continua a vincere ed è al secondo posto a 2 punti soltanto dalla vetta, mentre perdono terreno entrambe le squadre di Melbourne al termine di una giornata che ha visto il Victory fermato in casa dal Sydney, ma soprattutto il City perdere a Wellington.
Sì, questa è la sorpresa più grande, City andare in trasferta e perdere a Wellington per 2-1, gol di Ridenton, poi Fenton e accorciato le distanze un po' a Ramoy su calcio di punizione ben deviata, tutte le reti nel primo tempo. Per quanto riguarda il Wellington, Andrew Durante ha celebrato il suo 200ª partita in Ivy League, il capitano del Phoenix, grandissimo giocatore del Wellington. Veramente è stato un po' sorprendente, il Wellington che non può andare alle finali dei playoff e con questa posizione in classifica, ma per quanto riguarda l'incontro Melbourne Victory e Sydney FC, veramente l'incontro più interessante forse la giornata, perché l'incontro sembrava andare a favore del Melbourne Victory, specialmente quando Jack Sfati fu espulso al 63esimo. I Victory sono andati in vantaggio al 46esimo grazie a un gol di Costa Barbarousis, ma anche dopo l'espulsione il Sydney ha pareggiato, bel gol di David Cunningham, bel tiro diagonale che ha siglato l'1-1 per il Sydney FC, un punto molto importante per il Sydney FC in classifica, così anche il Melbourne Victory e il Sydney FC rimangono ugualmente al 5° posto in classifica con 30 punti. Per quanto riguarda anche il Melbourne Victory, abbiamo visto Guy Finkler colpire la traversa nel primo tempo con un bel calcio di punizione, ma per il Sydney FC un punto importantissimo, anche dato che il Sydney FC era reduce di una trasferta in Giappone in settimana e poi anche questo mercoledì dovrebbe anche affrontare la squadra cinese del Guangzhou Evergrande. Guangzhou ovviamente la squadra che ha in panchina Luis Felipe Scolari.
E che aveva in panchina Marcello Lippi fino ad una stagione fa, insomma un 1-1 che torna sicuramente più utile al Sydney FC, visto che la squadra di Graham Arnold era anche in inferiorità numerica. Ma a questo punto ti chiedo, anche alla luce della vittoria di Newcastle in trasferta nel derby del New South Wales contro il Central Coast Mariners, come vedi la lotta per il 6° posto? Al momento Melbourne Victory e Sydney FC hanno 30 punti, sono rispettivamente al 5° e al 6°. Perth Glory, che dopo questa striscia di 5 vittorie consecutive ha perso contro i Wanderers, ma è pur sempre in zona playoff a quota 28. Newcastle si avvicina a quota 26. Dai chance tu ai Jets di inserirsi nella lotta per le finals?
Una piccola chance, ma veramente penso che sarà fra Perth Glory, Melbourne Victory e Sydney FC. Anche se il Newcastle ha vinto ieri in trasferta contro il Central Coast, non è stata una vittoria convincente. Per il Newcastle è la prima vittoria a Gosford in 8 anni davanti a 7.500 spettatori, gol al 57esimo di Ugarkovic. Ma dobbiamo ricordare che i Mariners in classifica occupano l'ultimo posto e davanti hanno occupato questo posto in classifica ormai da diverse settimane. Non è stato un gran bell'incontro e ovviamente anche per il Newcastle non è anche una partita convincente. Battere il Central Coast in casa, sì, è una bella vittoria per magari avvicinare un po' il Perth Glory in classifica, ma non è stata veramente una prova convincente il Newcastle.
E al microfono di Dario Castaldo abbiamo ascoltato l'esperto di calcio australiano Gio Russo.
Ma adesso passiamo alla Serie A. Innanzitutto vediamo insieme i risultati, anche perché nel frattempo si è conclusa la partita tra Juventus e Inter.
Quindi Magica, confermi che si è conclusa, allora 2-0 appunto Juventus e Inter. Empoli e Roma si è conclusa invece per 1-3, Milan-Torino 1-0, Palermo-Bologna pareggiato 0-0, Carpi-Atalanta anche lì un pareggio 1-1, Chievo-Verona-Genoa 1-0, Sampdoria-Frosinone 2-0, Udinese-Hellas Verona 2-0. Invece tra meno di 24 ore si giocheranno Lazio-Sassuolo e Fiorentina-Napoli.
E in classifica troviamo la Juventus a 61 punti, seguita dal Napoli 57, Roma 53, Fiorentina 52, Inter 48, Milan 47, Sassuolo 38, Lazio 37, Bologna 35, Chievo-Verona-Empoli 34, Torino 32, Atalanta-Udinese 30, Genoa-Sampdoria 28, Palermo 27, Frosinone 23, Carpi 21 e chiude la classifica Hellas Verona con 18 punti. E noi, per fare il punto su quello che è successo sui campi della Serie A, diamo il benvenuto in studio a Dario Castaldo. Buongiorno, ben ritrovato Dario.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Buongiorno Dario.
Buongiorno.
Allora, apriamo l'analisi di questa 27esima giornata del massimo campionato dal Derby d'Italia. Com'è andata a Torino tra Juventus e Inter?
È andata come avete appena detto, la Juventus ha vinto e ha vinto meritatamente. La partita è stata preceduta dalle solite polemiche frecciate delle rispettive tifoserie, anche una impressionante coreografia dello Juventus Stadium nella quale si prendevano in giro i nerazzurri sempre sul solito ricorrente tema, cioè lo scudetto revocato ai bianconeri in seguito alla vicenda Calciopoli e assegnato a tavolino all'Inter. La partita è stata sostanzialmente decisa da uno degli idoli degli ultras bianconeri, Leonardo Bonucci, che si è confermato decisivo nei match di cartello, è andato a segno per l'ennesima volta in casa, settimo gol consecutivo per Bonucci nello Juventus Stadium. In partenza Roberto Mancini, tecnico dell'Inter, ha proposto una difesa a tre con Miranda, Murillo e Juan. A centrocampo ha ritrovato Kondogbia e lo ha inserito al fianco di Medel e Felipe Melo, quindi centrocampo particolarmente muscolare per l'Inter, mentre in attacco accanto ad Icardi c'era Palacio, preferito a Eder. In casa bianconera invece Allegri ha optato per Hernanes, regista, con Pogba e Khedira interni, ha lasciato Cuadrado e Marchisio in panchina, in attacco coppia Mandzukic e Dybala, mentre in difesa si sono rivisti Alexandro e Chiellini. Ma in realtà il difensore della nazionale ha alzato bandiera bianca dopo 35 minuti per un infortunio muscolare e ha lasciato il posto a Rugani. Per quanto riguarda la cronaca del match, dopo 5 minuti la Juventus ha colpito una traversa con Hernanes, autore di uno splendido tiro dalla distanza leggermente deviato dal portiere dell'Inter Handanovic. Ad inizio ripresa, dopo che per il resto l'Inter era stata brava a controllare il gioco nella prima frazione, addirittura Icardi aveva avuto una mezza opportunità ciccando però sull'assist di Palacio. Dicevo, a inizio ripresa è arrivato il gol della Juventus con una punizione dalla destra di Dybala. D'Ambrosio di testa non è riuscito a allontanare, anzi praticamente ha servito involontariamente Bonucci, che ha insaccato al volo da dentro l'area piccola di destro. 7 minuti dopo Dybala avrebbe avuto sul destro il colpo del KO, non ha inquadrato però la porta su servizio di Alex Sandro. A quel punto Mancini ha cercato di rimescolare le carte, ha inserito Ljajic per Medel e poi anche Perisic al posto di Telles, soprattutto alla ricerca del primo tiro nello specchio della porta, cosa che in realtà l'Inter non è mai riuscita ad effettuare nel corso della partita dello Juventus Stadium, e anzi è arrivato all'83esimo il contatto in area nerazzurra tra Morata e Miranda dal dischetto. Lo spagnolo ha chiuso il match, insomma Juventus che torna a successo dopo i due pareggi col Bologna e col Bayern Monaco, e adesso resta la finestra perché ha 4 punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, il Napoli, e appunto in attesa del posticipo tra i partenopei e la Fiorentina potrebbe ritrovarsi ancora più avanti in classifica rispetto alla concorrenza.
Dario, facciamo adesso un passo indietro e andiamo agli anticipi del sabato. La Roma si conferma in un momento d'oro e ottiene la sesta vittoria consecutiva.
Sì, insomma, come al solito i risultati sono la migliore medicina, aiutano a superare le polemiche, in particolare la querella tra Spalletti e Totti, anche perché adesso insomma la Roma gioca bene e ha sfruttato un calendario favorevole ottenendo, come detto, la sesta vittoria consecutiva. Ha scavalcato momentaneamente la Fiorentina e soprattutto ha messo un po' di pressione al Napoli, che adesso dista soltanto 4 lunghezze. Al Castellani di Empoli giallorossi sono stati trascinati da El Shaarawy, autore di una doppietta. Il faraone ha aperto e chiuso il match con 2 gol, uno bellissimo al settimo del primo tempo con un tiro a giro da 20 metri, il secondo alla mezz'ora della ripresa quando El Shaarawy ha ribadito in rete una corta respinta del portiere empolese Skorupski su tiro di Salah. In mezzo i giallorossi erano stati raggiunti sul pareggio da un'autorete accidentale di Zukanovic e poi erano stati bravi a ritrovare il vantaggio prima dell'intervallo grazie alla nona rete stagionale di Miralem Pjanic. Pjanic che aveva ribadito in rete la respinta della barriera su un calcio di punizione dallo stesso bosniaco battuto. Poi nella ripresa prima del 3-1 di El Shaarawy, a segno ogni 98 minuti, in pratica un gol a partita per l'italo-egiziano da quando aveva della maglia della Roma, dicevo, nel frattempo l'Empoli si era reso pericoloso e in conferenza stampa un ex di lusso come Luciano Spalletti, che ha giocato e allenato l'Empoli, ha riconosciuto i meriti della sua squadra proprio alla luce delle difficoltà create dai toscani. Ascoltiamo Spalletti.
Abbiamo vinto una partita importante perché era contro un grande avversario. Abbiamo vinta cambiando molto della squadra, per cui si fanno subito complimenti a quei ragazzi che si sono fatti trovare pronti. Significa che hanno lavorato bene durante queste settimane. L'Empoli ha giocato il suo calcio oggi, però la Roma è stata brava perché è stata a livello dell'Empoli, ha palleggiato molto bene per lunghi tratti della partita, ha sofferto poi per un quarto d'ora, 20 minuti, sbagliando qualcosa, però poi è ritornata fuori, ha contrattaccato. Oggi è una delle migliori prestazioni, proprio anche in considerazione di quelli che avevamo davanti, di questo ultimo periodo.
Queste le dichiarazioni di Spalletti, e nonostante il ritmo dei giallorossi continua a credere al terzo posto anche il Milan, che ahimè ha superato il Torino per 1-0. Dario, come è successo?
Come è potuto accadere tutto ciò? Diciamo che dopo la sconfitta col Bologna per il diavolo è arrivato il nono risultato utile consecutivo, e sembra che persino Silvio Berlusconi si stia ricredendo sul tecnico rossonero Sinisa Mihajlovic, che adesso è più vicino alla conferma che in realtà dipende dalla qualificazione del Milan alle coppe europee e magari anche dalla prosecuzione del cammino in Coppa Italia. Contro il Torino non è stata una grandissima partita, va detto che i rossoneri hanno rischiato nel primo tempo su un contropiede di Immobile che l'ex attaccante del Borussia non è riuscito a concretizzare. Hanno comunque tenuto in mano il pallino del gioco i milanisti, che hanno sfiorato il vantaggio con una bella punizione di Ondà finita sulla traversa, e poi con un destro di Bonaventura parato molto bene dal portiere granata Padelli è arrivato comunque il gol dell'1-0 al 45esimo, dunque allo scadere del primo tempo, con un sinistro ravvicinato di Antonelli al secondo gol stagionale in Serie A sugli sviluppi di calcio d'angolo. Nella ripresa Bonaventura è andato vicino al raddoppio, poi è stato giustamente annullato per fuorigioco un gol di Bacca, e anzi nel finale ci è voluto un guizzo davvero del portiere del Milan Donnarumma per salvare il risultato su un bellissimo, in questo caso destro, di Immobile. Insomma, alla fine 1-0 sul Toro, e se vogliamo anche in concomitanza con l'avvicinamento in classifica all'Inter, che adesso dista appena una lunghezza dal Milan, sembra tornare il sereno in casa rossonera, con la squadra che si è dichiarata compatta a sostegno della conferma di Mihajlovic, e anche i tifosi del Milan hanno lanciato un segnale, sono tornati infatti gli striscioni sulle tribune di San Siro.
E ricordiamo che Lazio-Sassuolo, soprattutto Fiorentina-Napoli, due incontri importanti nella zona alta della classifica, si disputeranno domani, mentre il resto del programma domenicale in Italia ha visto soprattutto impegnate le protagoniste della lotta per non retrocedere, Dario. La prima squadra a scendere in campo è stata il Palermo.
Sì, però a Lorenzo Barbera il Palermo si è fatto fermare sullo 0-0 dal Bologna, o se vogliamo ha fermato sullo 0-0 il Bologna. I padroni di casa hanno avuto una sola grande occasione con Franco Vasquez, che poi è stato sostituito da Iachini e se n'è andato anche piuttosto adirato, mentre gli ospiti hanno costruito palle gol nitide sia con Destro sia con Giaccherini, ma non sono riusciti a sbloccare il risultato. Alla fine un po' tutti scontenti, il Palermo perché non riesce a allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica, sono appena 4 i punti di vantaggio sulla terzultima il Frosinone, e il Bologna perché torna a casa con meno di quanto aveva seminato. Ascoltiamo come ha risposto il tecnico felsineo Roberto Donadoni a chi gli ha chiesto appunto se fosse soddisfatto del risultato.
Beh sì, direi che da una parte è una buona sensazione, una cosa buona, dall'altra ti lascia un po' di amaro in bocca, perché credo che queste siano partite dove puoi uscire in maniera differente in termini di risultato, no?
E queste appunto le parole del tecnico del Bologna Roberto Donadoni. Poi nel pomeriggio di domenica, ora italiana, erano in programma altre 4 partite, tutte importanti nella lotta per evitare la retrocessione.
Sì, non è riuscito ad agganciare il treno salvezza il Verona, che era reduce da una bella vittoria. L'Elas è stato sconfitto 2-0 dall'Udinese. Per i friulani di Colantuono, che a sua volta cominciava a sentire la panchina scricchiolare, insomma sono andati a segno prima Badù e poi Terò. I bianconeri hanno anche sfiorato sfiorato il 3-0 con Danilo, salgono grazie a questo successo a quota 30 in classifica, allontanandosi dalla zona calda. L'Udinese ha agganciato l'Atalanta, un'Atalanta che non è in un gran periodo di forma ed è comunque uscita indenne dalla pericolosa trasferta di Modena contro il Carpi. 1-1 il punteggio, con vantaggio bergamasco siglato da Kurtic e pareggio emiliano di Verdi per la squadra del Castore. Insomma, alla fine un'occasione mancata per accorciare le distanze rispetto al quart'ultimo posto, anche perché nell'altro match caldo della giornata la Sampdoria ha ottenuto 3 punti importantissimi battendo 2-0 il Frosinone, un gol per tempo per i blucerchiati a segno con Fernando e con Quagliarella. Insomma, la formazione di Vincenzo Montella respira, tornando al successo dopo 8 turni e agganciando in classifica quota 28 il Genoa. Ascoltiamo le dichiarazioni di Vincenzo Montella a fine gara.
Complimenti alla squadra per quello che è riuscito a mettere in campo in questo momento particolarissimo, anche per i giocatori, perché insomma, che se ne pensi, i calciatori sono quelli che ci soffrono più di tutti in determinate situazioni, perché oltre ai tifosi si sentono anche in qualche modo responsabili quando le cose non vanno bene, quindi complimenti a loro, complimenti ai tifosi che in questo momento di difficoltà enorme hanno dimostrato davvero cosa vuol dire essere tifosi innamorati della propria squadra, quindi complimenti a loro, fermo restando che adesso non è stato fatto nulla e che dobbiamo, ripeto, avere questa continuità e questa volontà, e perché non siamo ancora soddisfatti della classifica e dobbiamo fare ancora risultati.
Queste dunque le parole di Vincenzo Montella, tecnico di una Samp che ha battuto 2-0 il Frosinone, che è salita in classifica a quota 28 punti. In un altro estratto della conferenza stampa ringraziava e si complimentava anche con il presidente Ferrero. Detto che appunto la Sampdoria ha agganciato i rivali cittadini del Genoa, la squadra di Gasperini ha perso contro un Chievo che a questo punto è molto vicino alla salvezza. Decisivo il gol di Castro, un risultato che proietta i clivensi al 10° posto in classifica, pari merito con l'Empoli. Ascoltiamo al riguardo la soddisfazione del tecnico gialloblu Rolando Maran.
Abbiamo fatto un bel balzo sicuramente, perché credo che questa vittoria ci porti intanto nella parte sinistra della classifica, e credo che per chi lo sia motivo d'orgoglio quando si riesce a stare di là, di grande orgoglio, no di orgoglio, di grande orgoglio. Dobbiamo ancora chiudere la nostra pratica, perché dobbiamo ancora spingere, al di là che poi c'è sempre da spingere, sempre comunque. Però sicuramente oggi è una giornata senz'altro positiva, ma molto positiva.
E queste dunque le parole di Maran. Ascoltiamo in conclusione in questa carrellata anche le parole del tecnico del Genoa Gasperini, che comincia a vedere la classifica un po' troppo traballante.
So che le prossime, cominciamo a partire da quella con l'Empoli, sarà un brutto cliente, così sarà il Torino un brutto cliente, così sarà probabilmente anche le successive, Frosinone eccetera. Partite sono veramente equilibrate, difficili. Noi la cosa più importante è che dobbiamo essere molto compatti, molto, molto solidi. Non possiamo permettere, per favorire una situazione o l'altra, di perdere quella che è la nostra migliore qualità, che è la compattezza di squadra e anche il nostro modo di essere difficilmente superabile.